Allora, sono molto contenta oggi di presentare questo seminario. Devo dire che mi colpisce molto perché noi siamo qui a incarnare una tradizione che ormai è lunga e allo stesso tempo è una tradizione che ha anche un carattere evolutivo. I temi cambiano e cambiano anche le forme. Per esempio, in precedenti seminari abbiamo provato a trovare una formula nuova, oltre che le relazioni una dopo l'altra, la discussione, eccetera, abbiamo creato una situazione in cui i relatori interloquissero tra di loro. Nel seminario che facciamo oggi e domani ci sarà anche uno spazio maggiore di quanto non ci sia stato di solito per le interazioni tra di noi, tra tutti noi partecipanti. Allora, io mi limito a fare pochissimo, cioè a ringraziare tutta una serie di persone. Uno è il CIDI che ci offre la sede qui, l'altro è il centro di servizi per il volontariato che ci dà la piattaforma grazie alla quale possiamo collegarci da tutta Italia, e poi ringrazio in particolare Angela Petrone e Claudio Tosi che sono i gestori di questo complicato marchingegno dell'online e senza il quale non potremmo qui essere tutti insieme. E naturalmente ringrazio anche tutti i relatori della loro disponibilità e poi diciamo che mi ringrazio insieme a tutti gli altri per il lavoro che abbiamo fatto per mettere insieme questo seminario che è stato frutto di lunghe discussioni, riflessioni, eccetera. E adesso come primo momento abbiamo Lorenzo Polli che proporrà una relazione iniziale dove lui ha fatto un gran lavoro per mettere insieme, cucire, montare, eccetera, tutta una serie di elementi che sono emersi nel corso delle riunioni, delle riflessioni della segreteria su questo tema della stabilità e del cambiamento. E Lorenzo Polli, per chi di voi non lo conoscesse, magari qualcuno c'è, è uno psicoterapeuta, psicologo che lavora da molti anni azienda sanitaria locale di Latina, formazione nella psicoterapia sistemica, e tra l'altro una cosa interessante è che sta lavorando a un saggio di introduzione al pensiero di Bezzo. E subito dopo parlerà Giorgio Narducci, di cui illustrerò un po' l'identità al momento buono. E, dunque, poi sapete che dopo la reazione di Giorgio avremo un 10 minuti, un quarto d'ora per chiedere eventualmente chiarimenti, poi ci divideremo in sottogruppi e poi alla fine ci riuniremo per far confluire il tutto in una discussione plenaria. Colgo l'occasione per dire una cosa, che da mezz'ora, un'ora, sul sito dell'AIMS è uscito un quaderno, sapete che l'AIMS c'ha questa collana dei quaderni dell'AIMS, con un saggio di Nora Bateson sul tema del cambiamento. Ve lo volevo dire, www.iams.eu, mi ci sono arrabattata a tradurlo per parecchio tempo, credo che data la tematica che abbiamo oggi in mente di affrontare possa essere interessante integrarla anche con la lettura del lavoro di Nora. Allora, sì, perché dobbiamo spostarci per forza.
Sì, sì. Allora, grazie Serena per introduzione. E inizio con dirvi che questa relazione introduttiva, come un po' anticipava Serena, si basa in buona parte su quanto è stato detto in un recente incontro della segreteria del circolo. Incontri precedenti. Però anche nella riunione da cui è partita tutta questa elaborazione, come nelle altre, diciamo che la partenza non avveniva proprio dal punto di arrivo della riunione precedente. quello che accade, almeno attualmente, insomma, da quando partecipo alle riunioni della segreteria tra un incontro e l'altro, è che si attiva un processo particolare per cui vengono ripresi alcuni temi, altri temi sono lasciati da parte e altri temi che sono stati trattati nelle riunioni precedenti e poi quelli ripresi sono sviluppati ancora in direzioni molteplici. E si avvia quindi una sorta di dinamica che, per quanti conoscono Bateson, e per alcuni aspetti potremmo definire stocastica. Alcuni dei partecipanti entro questa dinamica stocastica, richiamandosi a quello che è stato già detto negli incontri precedenti, svolgono un'azione di memoria e anche un po' di richiamo all'ordine. Altri invece sono più attratti dalla novità e quindi svolgono un'azione diversa. E così, di riunione in riunione, con le persone che si alternano nei due ruoli, ma non in un modo preordinato, non in un modo finalizzato, il processo avanza passando da fasi dove prevale un aspetto divergente a fasi nelle quali prevale un aspetto più convergente. E questa introduzione dovrebbe essere l'espressione di una qualche convergenza, insomma, però ci sono state, sì, c'è stato da discutere per fortuna, insomma. Quindi questa premessa anche per dire che i curatori di questo lavoro, Lucilla Ruffilli, Serena Dinelli, Claudio Tosi e Lorenzo Folli, che dovrei essere io, si sono giovati delle idee di tutta l'attuale segreteria, perché poi la discussione è avvenuta in segreteria, in sede di segreteria. Dedicare, come abbiamo fatto, un seminario al cambiamento significa però votarsi ad un argomento trasversale, a un discorso che riguarda tantissime cose, che riguarda il rapporto tra le generazioni, il rapporto tra i contesti, i modi di conoscere e, come vedremo, tante altre ancora. Ogni tanto richiamerò un aspetto collegabile al cambiamento, ma senza poter ovviamente esaurire la vastità del tema. Tema intorno al quale Gregory Bateson ha sviluppato tante e fruttuose discussioni. Molte di queste discussioni sono presenti anche attualmente nel circolo Bateson. Con un'immagine potremmo dire che il cambiamento costituisce per alcuni aspetti un tema attrattore. Vedremo poi attrattore. Basti ricordare, solo per semplificare, il ruolo che esso gioca, ad esempio, nell'apprendimento, nella finalità cosciente o nel processo mentale. Concetti tutti quanti da intendere nell'accezione bezzoniana. Il nostro sarà quindi un intervento teso ad illustrare la vastità del tema e a proporre una via che colleghi le molteplici idee che adesso rimandano. Cambiamento e stabilità sono sviluppati da Gregory Bateson entro la sua matrice cibernetica. Ossia, quello che sviluppa Bateson è un processo che lega un'attività ad un'altra apparentemente opposta, ma nei fatti complementare. Nel nostro caso si tratta allora di legare il cambiamento alla stabilità, il mutamento alla persistenza, se volete, il divenire all'essere. In Mente e Natura, in un capitolo su evoluzione biologica e cambiamento culturale, Bateson scrive che se un sistema cambia di una variabile, allora cambiano tutte le variabili. Siamo sempre in una sinfonia, costantemente in un contesto. In più occasioni, nello studiare l'evoluzione biologica, Bateson ha sottolineato come essa, l'evoluzione biologica, contrariamente a quanto il termine lascia supporre, abbia prevalentemente un carattere conservativo. Nella stessa direzione muove Henri Atlan quando scrive, cito, «Il motore dell'evoluzione è il risultato di una cooperazione curiosa tra mutazioni casuali che perturbano la stabilità del corredo genetico di una specie e una selezione ambientale dei corredi geneticamente modificati che meglio si sono adattati al nuovo ambiente». Agli studiosi più avvezzi alla pagina bezzoniana, questo collegamento tra processi opposti, possiamo pensare anche al rapporto tra retrazione positiva e retrazione negativa, apparirà scontato. Però riteniamo che non sia superfluo esplicitare, seppure nell'adeguata misura. Proprio in questi giorni, ormai un mese fa più o meno, nell'intervenire alla presentazione del libro di Viola Brancatella, proprio qui al CIDI, Rosalba Conserva ci ricordava, riprendendo Ronald Lang, come tra le pieghe dell'ovvio si celi il sacro.
Tra parentesi, Rosalba è collegata da casa.
E quindi la salutiamo.
Molti rossi sono andati da lei col computer e sta seguendoci.
Ciao Rosalba, ciao. Dobbiamo quindi abituarci a questo pensiero ricorsivo, ma senza assuefarci ad esso. Si tratta di uno schema ricorrente nel procedere di Bateson. Mutano le coppie concettuali, ma sempre la sua riflessione si sviluppa in termini complementari, dando vita a molte relazioni che Umberto Maturana avrebbe chiamato complementarità cibernetiche. Questa complementarità tra processi ci è sembrata così importante da proporla, seppur a parti invertite, nei titoli del seminario e di questa relazione introduttiva che appunto si chiama Cambiamento e stabilità. Mentre il seminario è stabilità e cambiamento. In contrasto con quanto appena detto, la logica classica, lineare, a volte dualistica, pone in opposizione stabilità e cambiamento, o l'uno o l'altro. Questa logica, quella lineare, assolutamente utile in alcune situazioni, ha palesato in altre tutta la sua approssimazione. Un fattore che limita questa intelligenza binaria è data dalla sua diversità e cambiamento nel tempo. Pressati come siamo da un sentimento di urgenza, dall'incalzare di un cambiamento rapido, fatichiamo a trovare un modo per pensare il tempo. Ma è solo grazie al tempo che potremmo distinguere un cambiamento profondo da uno superficiale, una trasformazione strutturale da uno pseudo cambiamento, che interessa solo la facciata e rischia di peggiorare il funzionamento del sistema. Insieme al tempo, il pensiero sistemico sul cambiamento e sulla stabilità deve prendere in considerazione anche il tema della relazione tra i livelli sistemici in gioco. Quindi da una parte il tempo, da un'altra parte i livelli sistemici in gioco. Livelli che sono pensabili, in base alla teoria di Russell e Whittier, come livelli logici, e questo è stato l'utilizzo che ne ha fatto Gregory Bateson. E questo è un tema che la scienza classica a volte trascura, soffermandosi su un unico livello, altre volte deforma, ponendo in opposizione i livelli considerati. O. Quello che interessa a Bateson è un E. È opportuno leggere il senso di un cambiamento o di una stabilizzazione, la stessa cosa perché sempre l'uno rimanda all'altro, in funzione di ambedue registri, in base al tempo e in base ai livelli, in termini di processo e in termini di struttura. E siamo ancora a due concetti essenziali nel pensiero di Bateson. Cambiamento genetico e cambiamento somatico, per esemplificare con Bateson, rispondono ad esigenze diverse. Presentano meccanismi specifici, hanno durate e profondità differenti. Specificità che potremmo cogliere osservando il sistema nei suoi sviluppi proprio lungo queste due direzioni, ossia il tempo e i livelli in gioco. Gregory Bateson scrive che quello etico, e l'etica è un aspetto centrale nel pensiero di Bateson, scrive che quello etico è un pensiero che guarda lontano. Ma lontano dove? Nello spazio? Nel tempo? Forse azzardiamo in tutte e due le direzioni. Parlando di lunga e di breve durata, di stabilità e di cambiamento, viene naturale pensare a un confronto tra il pensiero di Gregory Bateson e quello di Fernand Braudel, importante storico francese. anche in questo accostamento con altre personalità che hanno fatto la storia Bateson ci appare, questo saranno 120 anni, attuale, fresco e generativo, capace di ispirare le ricerche più recenti, e così è almeno dall'analisi di certa letteratura. Stando dentro una situazione, anche emotivamente, non è fatto tutto o non è cambiato nulla. Ma se da dentro è difficile distinguere da fuori, se da dentro la situazione è difficile distinguere, da fuori è impossibile. Dovremmo quindi abituarci a stare dentro e fuori, esercitandoci alla doppia descrizione, abitando il confine. Luogo inospitale, ma dotato di particolari potenzialità. Praticamente un metaluogo. Il tema del confine, dei livelli implicati, cari a Bateson, è presente nel metalogo intitolato Perché un cigno, un metalogo del 54. Nello scritto, la ballerina danza sulla cornice che separa gli esseri umani dalla specie di esseri umani, i cigni veri dalla specie di cigni. E mentre danza la relazione tra tutte queste cornici, le interseca, dando vita ad un labirinto transcontestuale. Probabilmente nell'avvicinarmi alla conclusione sarà più chiaro il senso di queste ultime due frasi. Ci sono cose che sembrano non cambiare mai. Pensiamo a un artefatto del 400 avanti Cristo. Anche se in contesti diversi da quello originario, ne rispiriamo ancora l'attualità. Parla di cose vere allora come oggi, ci immerge in un discorso mitico dove il tempo scorre così lentamente da apparire fermo. Tutto è ancora attuale. Bateson parla a questo riguardo di potenziale non impegnato di cambiamento e intende con queste parole riferirsi alla possibilità che il sistema realizzi in tempi diversi le sue potenzialità. Questa informazione potenziale, attenzione, informazione potenziale, non energia potenziale, informazione potenziale dota il sistema di un'importante fonte di flessibilità. Ma tornando al presente, ognuno di noi potrebbe chiedersi: quando incido io sui processi di cambiamento in corso e su quelli che vorrei vedere realizzati, ho solo l'impressione di agire o agisco effettivamente? Sono causa o effetto del cambiamento? Quali sono le mie premesse? Cosa sulla quale spesso dimentichiamo di interrogarci. Entro quale cornice mi sto muovendo, potremmo chiederci. Potrei attraversarle queste cornici? E allora che accadrebbe? La circolarità che lega il cambiamento individuale a quello sociale fa pensare ad Escher, alla sua mano con sfera riflettente, a un gioco dalla complessità crescente che procede in tutte le direzioni. Il tema che ci accingiamo ad affrontare in questo seminario, anzi questa coppia tematica, stabilità e cambiamento, come un vertice ci aspira da tutte le direzioni. La guerra, l'approccio non violento, la sfiducia nel voto, la politica, la fiducia nell'altro e il cinismo sociale. Tutto sembra invocare un cambiamento. Ma con quali priorità? Con quali tempi? A partire da dove? Attraverso quale processo? Questo continuo correre da una parte all'altra senza memoria non sarà esso stesso un fattore stabilizzante? Ci ricordava in una discussione serena, no? Del sindaco di Nantes, no? Che nel candidarsi correggimi se ripeto male, nel candidarsi per l'elezione aveva detto la mia urgenza è non avere urgenza.
Sì, questa è la giovane sindaca rieletta recentemente a Nantes, che è una città dove si stanno facendo degli esperimenti di processi sociali molto molto innovativi, interessantissimi. E lei appunto è stata rieletta e ha detto, dice, la cosa più urgente per un amministratore oggi è non avere urgenza.
Riprendo.
Mi ha trovato molto bello, devo dire.
Sì, sì, è molto pure. No? Io l'ho trovato in sintonia con le cose che andavamo dicendo. Anche in settori, tra virgolette, buoni, come il volontariato, non è raro osservare come il cambiamento d'oggetto sia accompagnato da un modus operandi che resta sostanzialmente immutato. Se pochi sono i sistemi sociali che hanno mutato la loro mission, ancor meno sono quelli che hanno cambiato la loro forma organizzativa. Molti ricercatori, da prospettive chiaramente sistemiche, si stanno impegnando nella coprogettazione. Questo processo richiede però di accogliere il disordine, di farne alimento. Pensiamo a cosa accade in una discussione partecipata, in un'assemblea cogestita, come i movimenti sociali hanno sperimentato, anche sull'esempio di Porto Alegre, con la codecisione, chi detiene il potere in parte lo perde, ma acquisisce autorevolezza. A quali condizioni, ci chiediamo, un'assemblea partecipata può divenire un'esperienza di apprendimento evolutivo? Eppure la tendenza a pensare su un piano solo, nonostante tutto, permane. Come stiamo vedendo, gli argomenti che si connettono al tema sono tanti e tante, e anche per questo parlavamo di argomento attrattore. Pensiamo ai cambiamenti tecnologici e scientifici, ai cambiamenti nella famiglia, sempre più si parla di famiglie, al plurale, e poi al cambiamento climatico. Per scalfire questo tema non sembra però utile aggiungere titoli a titoli, magari contrapponendoli l'uno all'altro, cambiamento individuale versus cambiamento sociale, cambiamento culturale verso cambiamento contro cambiamento biologico, cambiamento temporaneo contro cambiamento duraturo. Ma possiamo invece, come fa Bateson quando discute la citata differenza tra cambiamento somatico e cambiamento genetico, chiederci cosa resta stabile? Cosa cambia? Possiamo differenziare un tipo di cambiamento dall'altro? Quando è opportuno l'uno e quando l'altro? Cosa significa il fatto che a distanza di secoli una tragedia greca può ancora chiarire il nostro sentire, ispirare le nostre decisioni? Cosa hanno ancora da dirci le vicissitudini di Edipo e quelle di Antigone? E ancora possiamo chiederci che cosa caratterizza gli adattamenti che si rivelano disastrosi e in che cosa si differenziano da quelli benefici? I processi stocastici cooperano sempre a fin di bene? Gregory Bateson fa notare che a livello sociale non è ancora sicuro che le invenzioni e gli stratagemmi che vengono premiati nell'individuo siano necessariamente vantaggiosi per la sopravvivenza della società. E per converso, le linee politiche scelte dai rappresentanti della società non sono necessariamente vantaggiose per la sopravvivenza degli individui. A riassumere quanto detto, prima di concludere, abbiamo che la relazione ingarbugliata tra cambiamento e stabilità si sviluppa in due direzioni. Una si interroga sui livelli in gioco, l'altra sui tempi. Sincronia e diacronia sono insieme al ruolo dell'osservatore, che non abbiamo trattato esplicitamente in questa introduzione, ma che è altrettanto importante, gli architravi del contesto. Può esserci utile a questo punto dare ascolto a quanto Bateson dice parlando dell'errore. Insomma, si scoprirà, dice Bateson, che ciascuna di queste situazioni disastrose contiene un errore di tipo logico. In qualche altro contesto, più ampio o più esteso nel tempo, il segno cambia e il vantaggio diventa calamità. Anche davanti a fenomeni catastrofici, individuali, culturali, sociali e ecologici, sarebbe utile chiederci cosa si sta stabilizzando e, nell'attesa che il senso arrivi, sospendere il giudizio, ma rimanere curiosi. Edgar Morin, in Il gioco della verità e dell'errore, scrive come la sfida dell'uomo moderno e che invece di morirne possa nutrirsi di incertezza. L'ossigeno, veleno mortale delle forme primitive di vita anaerobiche, è divenuto il disintossicante vitale per gli organismi aerobici. L'aria che asfissia le branchie è divenuta il rigeneratore dei polmoni. L'incertezza è il veleno che deve diventare il nostro disintossicante, il nostro rigeneratore. Arrivati a questo punto ci potremmo chiedere, ma con tutte le cose che dette e che sembrano essere soltanto un accenno delle molte altre che potremmo dire, perché la relazione tra cambiamento e stabilità dovrebbe restare ancora ingarbugliata? Non abbiamo detto abbastanza per renderla chiara, almeno un po' più evidente? È che questo sviluppo del tema, secondo livelli e tempi, è affine alla mente, nell'accezione bezzoniana, ma allergico alla coscienza, ancora nell'accezione bezzoniana. Altra coppia tematica centrale nel pensiero di Bateson, coscienza e mente. Con la sua finalità, la nostra coscienza si confonde davanti alla complessità della natura che ci ospita. Anche davanti al rapporto tra mente e coscienza, non dobbiamo però commettere l'errore di denigrare tout court uno dei termini e di glorificare l'altro. È ancora la loro relazione che dobbiamo farci sensibili, accettare l'ingarbugliamento e vedere in esso una spinta al nostro procedere. E ho finito.